Ben ritrovata Monica Bonetti che mi ha raggiunto in studio, sono le 12:02 minuti e come sapete è il momento del dibattito.
Buongiorno Cristina e buongiorno a chi è all'ascolto.
Oggi ci occupiamo di danza e lo facciamo con Isadora Piattaforma Danza che ha organizzato in collaborazione con le altre tre associazioni attive sul territorio della Svizzera italiana una giornata di incontri, laboratori e riflessioni che si svolgeranno a Mendrisio e dintorni domenica 26 ottobre. Un'iniziativa con un titolo suggestivo, presto danzerà tutta la terra.
Sì, una giornata che sarà caratterizzata dalla presenza di numerosi ospiti accomunati da una riflessione comune sul rapporto uomo-ambiente e soprattutto uomo-mondo-animale, analizzato attraverso la lente della danza e del movimento. Una disciplina, quella della danza, che fin dalle pitture rupestri è intimamente connessa all'osservazione del mondo animale e che attraverso il movimento riflette sull'altro da sé, creando una sorta di ponte che riavvicina poi all'altro. Nell'organizzare la giornata, Isadora si è ispirata al saggio del filosofo Paolo Pecere, Il Dio che danza, viaggi, trans e trasformazioni, uscito per Nottetempo nel 2021. Un saggio in cui la figura di Dioniso è richiamata come simbolo di un'alterità corporea che scuote l'identità umana. E a Paolo Pecere Isadora ha affidato la conclusione della giornata con un incontro dal titolo L'animale, il Dio e la danza rituale.
E quindi ben ritrovato ad Alphaville Paolo Pecere.
Buongiorno.
Buongiorno, lei insegna storia della filosofia all'Università di Roma 3, è un acuto osservatore delle società e della sua evoluzione, si occupa di filosofia, storia e letteratura, è autore di numerose pubblicazioni, oltre al libro citato prima ricordiamo anche La filosofia della natura in Kant, pubblicato nel 2009. Poi per Rete2 ha partecipato ad una serie, della nostra serie 5 cose che so del mondo del 2022 che ovviamente gli ascoltatori possono ritrovare sul nostro sito. E benvenuto anche a Dario La Stella.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, fondatore e direttore artistico della compagnia torinese Senza Confine di Pelle, laureato in antropologia culturale e etnologia. La Stella ha partecipato anche al progetto Overlap, un progetto pluriennale che si è sviluppato dal 2019 al 2024. Ecco, Dario La Stella, vogliamo iniziare a spiegare cos'è questo progetto Overlap e che nel corso della giornata si traduce in un laboratorio, nella presentazione di un volume, in una performance?
Sì, allora, Overlap nasce da un'intuizione e fondamentalmente dall'aver constatato personalmente quella che è la sovrapposizione, e da qui Overlap, delle rotte migratorie di uomini ed uccelli tra l'Africa subsahariana e l'Europa del Nord. E fondamentalmente le rotte coincidono. E il progetto nasce appunto dall'aver visionato le mappe che redige l'ISPRA, l'Istituto Italiano di Protezione Ambientale, e dove sono appunto redatte tutte le rotte di tutte quante le specie dell'aviofauna, quindi sia passeriformi che non passeriformi, e quindi appunto la migrazione degli uccelli tra il punto in cui nidificano e quindi le zone dell'Europa e i luoghi dove vanno invece a migrare, a cercare cibo in Africa e poi il successivo ritorno per la nidificazione. E poi l'aver visto invece quelle che sono le mappe delle persone che dall'Africa subsahariana arrivano in Europa in condizioni appunto che purtroppo tutti quanti conosciamo, e queste mappe sono state create da MEDU, che è un acronimo di un'associazione romana che è Medici per i Diritti Umani, che si occupano di primo soccorso ai migranti, e attraverso più di 3.000 interviste a queste persone hanno redatto appunto questa mappa che fondamentalmente si esaurisce in 5 grandi corridoi e quindi proprio visivamente l'aver visto queste mappe delle persone che arrivano in Europa e l'aver visto le mappe degli uccelli sono completamente sovrapponibili. Da qui nasce il progetto, un progetto multidisciplinare creato attraverso la partnership dell'Università di Sassari, quella di Cagliari e l'Ente Parco della Sinara, in cui si svolge gran parte del lavoro, quindi un gruppo di scienziati di diverse discipline, artisti di diverse discipline, richiedenti asilo, che si trovano per tot giorni, 5-6 giorni, un residenziale, e si indagano quelle che è appunto quella che è stata lo spunto che ha fatto partire il progetto. Ora si è evoluto, però fondamentalmente appunto questa sovrapposizione incredibile che poi quando si va a sviscerare ci si rende conto che ci sono anche una sorta di banalità. Poi magari più avanti potremmo specificare meglio quello che sto raccontando.
Paolo Pecere, se non vado errata, tra l'altro questa sovrapposizione, questa osservazione è anche alla base di uno dei suoi saggi, quasi un po' sottolineare questo suo approccio da filosofo ma anche da osservatore della realtà circostanze in maniera pragmatica. Appunto, come mai lei dalla filosofia è passato nel suo percorso all'antropologia?
E dunque, lei sta riferendo al mio ultimo libro, Il senso della natura, dove io infatti ho indagato la nostra relazione con l'ambiente naturale, raccontando di viaggi e ricordando, tra l'altro proprio nella prima pagina mi veniva in mente ascoltando adesso del libro, il parallelo fra le rotte migratorie umane e quelle dei volatili. Ma dunque, in generale, la filosofia fin dalle origini è stata un'indagine su idee, esperienze, pratiche, poi è diventata una disciplina accademica negli ultimi secoli soprattutto, ma c'è sempre una dimensione pratica e esperienziale implicita nelle domande della filosofia, c'è il riferimento delle esperienze che precedono e comunque sono distinte dal riferimento a libri, in cui spesso si risolve poi oggi la ricerca filosofica. Io esplicito spesso questa dimensione nei miei lavori, ad esempio 10 anni fa ho pubblicato un libro sull'immaginario, sul rapporto che abbiamo con l'immaginario, ho parlato di opere letterarie ma anche di opere cinematografiche e di altre esperienze, proprio descrivendo quello che si può provare, quello che si innesca nell'immaginazione in certi contesti, ma naturalmente a lungo un tema della riflessione filosofica è stato il rapporto con la fede, quindi con un'esperienza interiore o il rapporto con i miti. Nel mio libro sulla natura, questo che ho appena citato, io parlo di incontri con animali, incontri con piante, visite in luoghi e quindi esperienze di paesaggi, e, insomma, quindi mettendo in luce questo aspetto che è un alimento fondamentale della riflessione filosofica. E poi c'è il dialogo con altre persone, che anche da Socrate in poi era fondamentale. Ecco. In fondo, alla fine, anche la danza, diciamo, poi è rientrata nella mia ricerca attraverso questa porta.
Poi ci arriviamo in particolare al saggio Il Dio che danza, però volevo fermarmi ancora un attimo perché in fondo questo suo approccio comporta anche delle scelte appunto di metodo estremamente peculiari, no?
Ma insisterei sul fatto che sono scelte peculiari dal punto di vista di quello che è diventata per lo più la filosofia negli ultimi 2 secoli, però in realtà non sono così peculiari se uno guarda indietro. Prendiamo un autore che non penseremmo mai così che abbia questa dimensione pratica, esperienziale, cioè Cartesio, no? Io ho scritto un paio di libri sulla mente, l'ultimo, La natura della mente, in cui dedico molto spazio a Cartesio. Cartesio, dal punto di vista metodologico, quando parla di metodo, no? Anche sul discorso sul metodo, per esempio occuparsi di che cos'è la mente, cos'è l'anima, racconta che lui faceva analisi fisiologiche, anatomiche di animali, osservava i comportamenti di uomini di altri paesi, studiava casi clinici, compara umani e altri animali. Comparare, diciamo, la mente umana a quella di altri animali oppure diciamo di altri popoli fra 500 e 600 era normale. Dopo il viaggio di Colombo si rifletteva, come saprete, no, anche se del fatto che gli indios americani avessero un'anima. Insomma, tutte queste dimensioni qua fanno parte di un'indagine filosofica che implicava osservazioni di corpi, interlocuzioni, osservazioni naturalistiche. Io ripeto, questo è qualcosa che lo riprendo, credo che sia fondamentale farlo indipendentemente dagli attuali confini disciplinari, e quindi insomma sì, forse è una cosa inconsueta, però insomma, dal punto di vista della storia della filosofia, non è assolutamente una novità.
Dario La Stella, prima lei ci parlava di questo approccio multidisciplinare nel condurre l'indagine. Abbiamo ricordato, è durata diversi anni, dal 2019 al 2024, un percorso lungo che poi si traduce anche in una pubblicazione che presenterete domenica a Mendrisio. In concreto l'apporto, ci racconti appunto come l'apporto di queste diverse personalità di i migranti, lei citava i migranti, ma gli scienziati, voi che partite da un approccio invece pratico di performance, come tutto questo è stato tenuto insieme, come si è tradotto in una pubblicazione?
Sì, allora, prima di tutto il progetto è ancora attivo, quindi è partito nel 2019, ma continua a essere in vita, quindi non si è concluso nel 2024, ma è tuttora attivo. Il progetto ha sviluppato una sua metodologia di lavoro, che appunto sicuramente è il discorso multidisciplinare, quindi il rapporto fra scienza e arte, anche qui c'è una sovrapposizione. Ci siamo interrogati molto proprio sul discorso arte e scienza, però per essere maggiormente sintetico, si prende fondamentalmente un oggetto di indagine che è, facciamo un esempio, può essere quello della residenza, e lo si osserva da diversi punti di vista, quindi ognuno vuol dire ogni componente del gruppo ha come dire, una sua specifica formazione e quindi una sua specifica visione di quell'oggetto. E quindi viene, come dire, c'è una visione multiprospettica di uno stesso soggetto di indagine. Dopodiché avvengono quelle che sono poi le restituzioni pratiche di questa osservazione, che sono proprio i risultati che porta il progetto, che è una cosa fondamentale per noi. Cioè, quindi al di là dell'esperienza collettiva e della formazione collettiva, c'è poi un risultato che viene portato all'esterno, che sono risultati sia artistici, quindi una mostra di arte visiva, uno spettacolo di danza, diverse performance, diverse videodanze, ma anche risultati scientifici, come è la pubblicazione, la prima pubblicazione del progetto, adesso stiamo pensando già alla seconda pubblicazione, dove ci sono interventi di articoli di scienziati che compongono il gruppo di lavoro. La metodologia è orientata a una governance orizzontale, quindi non c'è un leader all'interno del gruppo, ma ognuno vuol dire anche appunto i migranti. Sottolineare che per esempio nel primo anno, nel 2019, c'erano 6 migranti che erano arrivati da un paio d'anni in Italia, e uno di loro, Madi, un ragazzo maliano, si è laureato proprio l'anno scorso in architettura, grazie al fatto che all'interno del gruppo di lavoro c'è Silvia Ferrelli, che è una docente di urbanistica dell'Università di Sassari. Grazie a lei lui si è iscritto all'università e adesso ha si è appunto laureato in architettura. Però per esempio cosa portano i migranti? Portano l'esperienza concreta dell'attraversamento del corpo in situazioni molto complesse. E questa è una grande esperienza che ci portano una cultura, ci portano per esempio quello che è alcuni riti di passaggio di alcune etnie del Mali, in cui il viaggio è un'esperienza fondamentale per raggiungere la maturità di uomo. Quindi il viaggio non è soltanto una necessità concreta, è una necessità, cioè, concreta nel senso materiale, è una necessità spirituale.
Paolo Pecere, il suo libro Il Dio che danza, viaggi, trans e trasformazioni parte dallo studio di una danza specifica e poi prosegue indagando su una serie di fenomeni storici con cui stabilisce una serie di parallelismi. Ecco, ma come si possono fare dei parallelismi tra il tarantismo pugliese, le danze dionisiache e lo sciamanismo amazzonico? Cosa le accomuna?
Beh, dunque, io ho cominciato a interessarmi del tarantismo avendo letto il bellissimo libro di Ernesto De Martino, La Terra del Rimorso, ma anche per interessi personali. Mi incuriosiva e mi attraeva e mi faceva pensare la storia e poi la scomparsa di questo rito coreutico, curativo, ma anche liberatorio, che avveniva nel sud Italia, dove tra l'altro è l'origine della mia famiglia. Allora, studiando, lo stesso De Martino suggeriva che probabilmente ci poteva essere un nesso fra questa pratica, che evidentemente non aveva origine cristiana, e la presenza del culto dionisiaco nell'Italia meridionale, l'Italia in genere, nell'antichità. Non ci sono prove storiche, perché abbiamo un'attestazione del tarantismo soltanto dal Medioevo e non ci sono riferimenti diretti, ma a livello popolare sappiamo che insomma le cose possono durare di più. Io ho cominciato a incamminarmi su questa via, quindi anche un po' di analogie morfologiche, che passa però per un punto ovviamente antropologicamente comune, cioè dei bisogni umani che si esprimono attraverso il corpo, di cui si trovano prove in tantissime altre culture. Allora, passando per i riti dionisiaci, che implicavano danze, naturalmente un rapporto con gli animali, a volte anche sacrifici, sono arrivato a collegare tutto questo, a volte anche con qualche attestazione storica, con culti afroamericani, poi anche all'Asia, e si arriva allo sciamanismo, che era una pratica che implicava anche una sorta di danza non coreografata, un'agitazione, un movimento del corpo dello sciamano, che raggiungeva uno stato estatico in cui comunicava con gli spiriti e gli altri animali. E qui c'erano tantissime analogie, il recupero di una relazione con l'ambiente e con gli altri animali si legava all'elaborazione di problemi, alla cura, alla divinazione, quindi questo sia nello sciamanismo che in tutti questi altri fenomeni di cui ho parlato, per cui ho tracciato, diciamo, un percorso per il mondo passando per questi bisogni universali.
Dario La Stella, il recupero dell'ambiente è un po' al centro anche del laboratorio che domenica condurrete insieme a Valentina Solinas, che è uno dei risultati, degli spettacoli risultato del progetto Overlap, e si focalizza proprio sullo sviluppo di espressività e di creatività in totale immersione nel paesaggio naturale, per portare appunto chi parteciperà a sentire, a esprimere questa relazione. Ma come si arriva a danzare in osmosi con l'ambiente, a sentire il vento, le rocce, la vegetazione, insomma, a entrare in contatto con gli elementi della natura? Come fate a condurre questi partecipanti al workshop a questo tipo di esperienza?
Sì, la metodologia che abbiamo sviluppato arriva dal 2011, in cui abbiamo elaborato proprio una serie di tecniche coreografiche che arrivano dall'incorporare ciò che la stimolazione esterna arriva al corpo. Abbiamo cominciato con un progetto molto ampio e complesso anche in Sud America, in urbano. Dopodiché c'è stata l'evoluzione nel passaggio in quello che è l'ambiente naturale, per cui un lavoro che abbiamo svolto sui quattro elementi per tre anni all'isola di Stromboli, dove hai i quattro elementi lì concentrati, uno dei pochi posti al mondo in cui hai veramente questi elementi molto potenti. Come funziona? Ci sono degli esercizi di stimolazione percettiva, quindi si va a lavorare proprio sugli organi di senso principalmente. Dopodiché ci sono delle tecniche dove il corpo entra direttamente in relazione con quello che è intorno, e quindi in questo caso l'ambiente naturale. Quindi l'ambiente naturale viene introiettato. Ha parole molto complesse da spiegare, è molto più semplice ovviamente quando l'esercizio viene svolto praticamente, però di base è un po' l'idea che così come il corpo funziona come una macchina che introietta degli elementi, li elabora, li processa e poi vengono buttati fuori in maniera trasformata, no? Pensiamo al respiro, pensiamo al cibo, eccetera, e così avviene per la parte coreutica, cioè il corpo assorbe tutta una serie di percezioni, l'aria, il profumo, i suoni, questi vengono processati all'interno del corpo attraverso una tecnica e vengono poi buttati fuori, diciamo così, in maniera espressiva, quindi diventano dei movimenti. Questo è un po' il processo in estrema sintesi. La Dinara sicuramente dopo Stromboli è stata un'esperienza molto importante, perché alla Dinara ci sono circa 400 cavalli in totale libertà, 400 asini in totale libertà, un numero XYZ di capre. Quindi io ho avuto la fortuna di danzare in mezzo a una manzia di 20 cavalli selvaggi. Questo ti permette di entrare direttamente in relazione con quello che è il rapporto che ha l'animale con l'ambiente, che fondamentalmente è unico. Cioè, ti rendi conto che l'animale e l'ambiente non sono scissi, sono un ambiente unico.
Beh, corre ricordare forse che anche Dioniso ha una forte connotazione animale, e che la sua, che è una danza imitativa, sarebbe perfetta forse per questo vostro laboratorio.
Siamo quasi in chiusura, però una domanda per entrambi: cosa resta di questo tipo di pratiche nel mondo odierno da un punto di vista antropologico? Paolo Pecere.
Beh, bisogna domandare questo a seconda dei diversi contesti. Se parliamo delle nostre società, una constatazione è che riti, forme diciamo di ritualità come quelle di cui abbiamo parlato sono rimasti soltanto in forma frammentaria. Forse una delle forme in cui negli ultimi decenni si è tentato un recupero di queste tradizioni sono stati i rave o technival, ma io ricordo sempre che poi teatro, forme d'arte, ma altre pratiche, meditazioni, cerimonie, sono tanti frammenti di un mosaico che rimanda a queste tradizioni precedenti, e credo che bisogna ricordare che queste forme, queste pratiche che rispondono a dei bisogni, ripeto, universali, continuano sempre a riformarsi, si riformeranno in altre configurazioni. Allora magari per un certo periodo qualcosa rimane in una performance artistica, ma poi potrà tornare a essere anche diciamo rito, cerimonia diciamo condivisa senza una specifica regia artistica. È qualcosa che è avvenuto già nella storia tante volte, non dobbiamo poi pensare sempre alla tradizione con la T maiuscolo come una cosa coesa e perduta, ma piuttosto appunto come un continuo riemergere di bisogni in forme diverse.
Dario La Stella?
Sì, quello che resta è sicuramente una necessità sempre maggiore di entrare in contatto diretto con la natura. Ci sono ormai tantissime proposte di laboratori di danza, teatro, di meditazione in diretto contatto con la natura, e quindi c'è un po' un ritorno, se vogliamo, a quello che è l'ancestrale. Quindi ecco, questo è un po' quello che stiamo vedendo noi come realtà che si occupa di corpo nello spazio. Proprio una necessità di togliere quella che è la grande struttura mentale che abbiamo dalle nostre culture e ritornare a una semplicità di relazione con l'ambiente.
Grazie allo storico della filosofia Paolo Pecere e Dario La Stella, autore performer della compagnia torinese Senza Confini di Pelle. Ricordiamo che l'iniziativa Presto Danzerà Tutta la Terra si svolgerà domenica 26 ottobre a Mendrisio e dintorni, e il programma completo lo trovate sul sito isadora.dance. Grazie ancora, arrivederci.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Grazie a Monica Bonetti. Noi ci ritroviamo domani sempre alle 12 per il dibattito.
A domani.